intanto grazie per ospitarci ancora una volta. E, allora, sì, il testo che avete letto in effetti è uscito qualche giorno dopo la chiusura del Salone del Gusto di quest'anno, che si è tenuto fino a ottobre al Lingotto a Torino. E, il nostro ragionamento riguardo a Slow Food nasce, diciamo, un po' prima dell'uscita del dossier che abbiamo scritto su Ex e i suoi tre partner che parlano di alimentazione, che sono appunto Slow Food, Coop Italia e Italy. E da allora cerchiamo di, insomma, di stare aggiornati e di aggiornare quelle poche o tante persone che hanno voglia di capire cosa succede, come si muove il mercato e quel tipo di marketing, perché una delle principali caratteristiche e criticità che ha Slow Food è quello di essere un soggetto che fa opinione, fa formazione pubblica, sociale, prende parola in tantissime situazioni, non soltanto riguardo alimentare o la produzione, ma anche in ambito prettamente politico, e noi quindi lo seguiamo. Ci sembrava opportuno dire la nostra e tenere aggiornate, per cui le persone, gli attivisti che con noi fanno politica, e non solo, perché è un evento importante quello del Salone del Gusto, perché in sé è un piccolo expo, nel senso che è un evento periodico, è un evento che catalizza l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica, è un evento che permette a chi lo organizza di entrare direttamente nelle case delle persone, e fa parlare in un certo modo, utilizza un certo linguaggio. Noi abbiamo analizzato diverse situazioni, sia i partner, cioè analizzato forse è una parola eccessiva, diciamo che noi abbiamo velocemente raccontato in un testo che sono poi 3-4 pagine, chi sono i partner, dove si svolge questo evento biennale, che cosa succedeva in quella settimana circa di evento, e ne abbiamo un po' aggiornato la situazione riguardo a Slow Food. E siamo partite citando le parole di Petrini, che ha rilasciato a un giornale il 22 di ottobre, quando lui dice, parlando di Expo, che Expo non ha nulla a che fare con la nutrizione, con il pianeta, con il cibo, ma per fortuna c'è Slow Food, c'è Terra Madre, e loro, quindi Petrini e tutti gli accoliti, visto che ci credono e devono crederci, vogliono ribadirlo con determinazione, e devono dirlo, secondo lui, alzando la voce e andando controcorrente. Per cui, a detta di Petrini, essere dentro Expo con convinzione e determinazione è un atto controcorrente.
Paolo, ti fermo un attimo.
Va bene, noi poi abbiamo cercato di... Noi prendiamo sempre sul serio le cose che dicono questi personaggi.
Paolo, mi senti?
Mi senti? Quindi, poi verso la fine del testo, come avete letto, abbiamo detto semplicemente che Petrini, come in altre occasioni e non solo lui, deve usare più registri narrativi o comunque più livelli di significato quando parla, perché da un lato lui si erge a grande critico da dentro dell'evento milanese, parlando a tutti i tesserati, alle persone che sono maggiormente critiche, però ribadendo con forza che loro saranno dentro e difendono questo evento legato all'alimentazione, rassicura anche Expo S.p.A. e tutti i vari soggetti pubblici e privati che lo compongono.
Ascolta,
cui,
mi senti?
Il famoso colpo al cerchio e il corpo alla botte.
Ok, no, stavo parlando dall'altro microfono, ma probabilmente da un microfono non esce bene anche la voce. Ti interrompevo solo un attimo, perché nella lettura che abbiamo fatto del testo abbiamo messo la parte della dichiarazione di Carlo Petrini, che io a questo punto comunque leggerei, visto che è abbastanza fondamentale. Tu l'hai citata riassumendola, ma possiamo leggerla per esteso. e dice: da quando Expo è stato presentato si è trasformato in un evento che non ha nulla a che fare con il cibo, con la nutrizione e con il pianeta. Ma non scordiamoci che l'asso di picche è rappresentato da Terra Madre. Parteciperemo in maniera critica perché questo evento non ha anima. Expo va trattato con determinazione. Chi gli vuole bene non può stare zitto ed è per questo che noi alziamo la voce andando controcorrente. Dobbiamo metterci l'anima e questo significa garantire il diritto al cibo per tutti. Carlo Petrini, Huffington Post, 22 ottobre 2014. Questo per citare quello che poi a voi avete estrapolato in maniera completa e quindi mi sembrava giusto riportarlo tale quale.
Sì, poi giusto come passaggio, però potrebbe essere sfuggito, anche a me inizialmente era sfuggito, con Altra Economia, ed è scaricabile anche con PDF, è uscito qualche settimana fa, credo, un libercolo che si chiama Rottama Italia, il cui sottotitolo è Perché il decreto sblocca Italia è una minaccia per la democrazia e per il nostro futuro. Ci sono diverse persone che intervengono, giornalisti o politici, scrittori, costituzionisti, e anche Petrini fa parte di questa risma. E parla di cementificazione di Italia, di agricoltura. Anche in questo caso si pone come il grande fatto critico che però sta dentro le cose. E francamente è sempre divertente vedere come cerca di salvarsi mentre partecipa a un evento che continuamente è sotto gli occhi di tutti, per le criticità che sviluppa e svilupperà dal punto di vista ambientale, ovviamente, in primis tra le varie cose. In questi giorni purtroppo di esondazioni di vari fiumi a Milano, il Lambro, il Seveso, è diventata questione pubblica l'allocazione di risorse per per il progetto La Via d'Acqua. Quindi si parla ancora di queste decine di milioni di euro che dovranno essere messe in questo nuovo progetto, quando invece i fiumi già esistenti esondano. Insomma, noto che la Rete Noi Expo e altri soggetti stanno cercando di fare molte pressioni a qualunque livello, soprattutto poi in piazza, comunque nelle formule che più ci sono, per sottolineare come davvero adesso serva un cambio di rotta e questa rotta deve essere davvero al servizio di noi tutti. Una cosa che poi facciamo notare nel testo che avete letto, che poi è anche un po' la cosa che penso sia più interessante per chi ascolta questo programma, è la questione animale. E anche in questo caso diventa sempre più un pretesto per parlare di qualche cosa e far sì che un evento come il Salone del Gusto sia un bel evento ricco di spunti e che tiene dentro un po' tutto, come una fiera. Un incontro tra le decine e decine presenti in questo Salone 2014 verteva proprio sulla cucina vegana. Però questa cosa ovviamente non può non essere sottolineata, perché quando un evento del genere diventa parte di una calendarizzazione, un programma come quello del Salone del Gusto, è evidente che gli viene tolta alla radice qualunque tipo di gli viene tolto qualunque tipo di senso simbolico o politico, nel senso che non c'è più nulla di rivendicativo di liberazione animale all'interno di un corso di cucina vegan al Salone del Gusto, ma semplicemente si torna a ragionare da individui tra individui che badano semplicemente alla loro salute e poi forse anche a qualche portata ambientale.
Sì, ma poi infatti il discorso, e parlo sempre sul piano così di un'alternativa, no? Ma dal fatto stesso di come sì, facciamo un piccolo accenno veloce a quello che era il banchetto della LAV che proponeva il mercoledì vegano vegetariano alternativo, cioè il mercoledì, quando poi all'interno dello stesso sito Expo, non so, sulla parte relativa all'Arca del Gusto c'è cosa puoi portare? Cito, una varietà di frutta, un legume, un pane o un salume, o ancora una conserva, un distillato, un miele. Portaci il prodotto tradizionale che secondo te sta scomparendo. Poi c'è un bel attenzione, non potremo però esporre i prodotti freschi e deperibili, formaggi, salumi freschi e pesci, e ovviamente razze animali. Potrai segnalarceli e raccontarci la loro storia. Quindi qualsiasi cosa viene decontestualizzata, cioè si lavora sull'immaginario. E la gente si bea, però, tanti si beano di queste cose e non riescono veramente a far partire nessuno spunto critico, o se lo fanno dicono: ma sì, tanto stiamo andando a... vabbè, passiamoci una domenica, passiamoci un sabato diverso dagli altri. E questa è la cosa fondamentale che poi sinceramente fa un po' arrabbiare e legittima questo tipo di eventi.
Sì, in effetti hai citato proprio la LAV, di cui leggevo delle dichiarazioni, ascoltavo delle dichiarazioni del presidente della LAV che diceva che appunto non si può non stare dentro Expo, perché Expo da un lato deve garantire voce anche ai vegetariani e ai vegani, e dall'altro perché comunque ci sarà una grandissima visibilità, per cui anche un'associazione che dovrebbe essere sinceramente radicale nei suoi obiettivi, parla per vegetariani, parla per vegani, parla di un mercoledì alternativo rispetto a tutto il resto della settimana, e non fa grandi discorsi di cambiamento, quanto appunto discorsi che depotenziano, perché come dicevi tu diventa una semplice scelta tra tante scelte.
Sì, un menù,
allora,
un menù diverso.
Comprende quale sia il portato etico di questa proposta. Se davvero allora tutta la scelta opinabile, va bene, portate pure i vostri salumi.
Sì, sì, l'importante è che appunto non portiate animali vivi, perché poi non sanno dove, come gestirseli, ecco. E poi non sta bene, insomma. Sì, ci sono veramente tanti spunti, che poi è paradossale, perché ovviamente, come tanti dicono, beh, meglio il salone del gusto a Torino piuttosto che, non lo so, la fiera dell'auto, piuttosto che altre cose che sono decisamente più nocive, e queste, se non altro, danno una boccata d'aria, una boccata di speranza. Però forse è anche peggio, perché contro determinati sistemi vai diritto al nocciolo, non lo so. Contro un evento come questo, e come quello che sarà ancora peggio, Expo ovviamente, che fa veramente un miscellone incredibile, è più difficile far capire alle persone dove sta così quello che non funziona, quello che non riusciamo a giustificare, quello che ci dà fastidio e che è legittima, e che invece fa apparire meraviglioso tutto il mondo che ruota attorno a Slow Food.
Sì, sì, è stata la capacità, la grande spinta iniziale, in effetti realmente nuova, che poteva avere, diciamo, Massimola, Slow Food, o soggetti simili che io magari non conosco nemmeno, dove negli anni che furono parlavano di Veronelli, parlavano di modi differenti di interpretare quell'atto non solo alimentare, salutista, ma rituale, sociale, che è il nutrirsi. Per cui diciamo che da quella spinta iniziale, da delle buone intuizioni, poi Slow Food ha trovato dei grandissimi partner, sono stati in grado di trovare spesso Chiamparino sulla loro strada, o un altro piemontese come Farinetti. Si è creato un sistema per cui oggi come oggi Slow Food è in grado di essere davvero l'esperto a cui uno affida le proprie scelte, si fida e si affida, come dicevamo anche nel dossier che abbiamo scritto a maggio. D'altro canto Slow Food prosegue, va avanti, e non è un essere, un'entità statica, per cui seguiamo le loro dichiarazioni, i loro siti, cosa fanno sul territorio, vediamo che da certi punti di vista vanno avanti e si aggiornano. E infatti si può anche notare come inizino a ragionare sul concetto di benessere animale, che fino a qualche anno fa, in realtà loro possono dire che da più di 10 anni che lo fanno nel sito, ma realmente insomma è poco reale, è poco realistico. Però negli ultimi mesi, forse anni, pochi anni lo stanno facendo. E perché lo stanno facendo un po' tutti i soggetti di alimentazione? Perché lo esibono anche certi consumatori, che sono poi quelli che si rifanno alla loro galassia di valori in qualche modo. E infatti ci sono anche dei dialoghi o delle collaborazioni con soggetti come Compassion in World Farming, che è un soggetto di cui parliamo anche nel dossier, e che è un soggetto che, nato nel 67 dall'idea di un allevatore, dovrebbe essere un soggetto terzo che garantisce che all'interno di un certo tipo di allevamento si mantengano delle pratiche che mirino al benessere animale. Stiamo dicendo tutto e nulla, e in realtà poi quali gabbie possono essere davvero utili o reali per un benessere animale? Nessuna gabbia, è evidente. Però il fatto che ci siano dei premi che vengono vinti, cioè assegnati da questa Compassion in World Farming, e poi, cioè diciamo, una volta che li vince Amadori, McDonald's, i soggetti simili, credo che che parlino da soli, cioè si tolgono dalla gara da soli. Come facciamo a pensare che Compassion in World Farming premia McDonald's per il trattamento che ha dato a determinati animali? Insomma,
sì, sì,
purtroppo ridere, ma riso molto, molto amaro.
Certo.
Oppure vediamo che un'altra novità sarebbe questo Slow Meat, che sarebbe un ennesimo evento che si aggiunge al ventaglio già proposto da Slow Food in questi decenni. Dopo, immagino, Slow Fish, ci sarà Slow Meat, cioè carne lenta. Hanno già provato a farlo negli Stati Uniti e adesso pare che nel 2015 vogliono farlo anche in altri posti del mondo. Vabbè, lo Slow Meat purtroppo noi lo abbiamo già tutti i giorni sui banconi di Italy, dove ci sono esseri viventi fatti a pezzi che prima erano, cioè che sono dei presidi di Slow Food, ad esempio. Quindi anche Slow Food ormai ha preso di petto la questione del benessere animale e a modo suo sta portando avanti, così che mantenga quel suo ruolo.
Certo, ma
come dicevi
giustamente
tu, i consumatori.
Come dicevi giustamente tu, è una fetta di mercato, poi ovviamente non può esimersi dal considerare quello che è, diciamolo pure, anche un trend che sta prendendo abbastanza piede, vuoi in maniera alternativa, in chiave capitalistica, tutto come vogliamo farlo passare. Però è vero che comunque l'approccio a diciamo così al cibo che non prevede cadaveri, come diciamo noi, è un po' più esteso. Manca però una critica di fondo, e sicuramente loro non si fanno portavoce di questa, anzi appunto con i partner che si portano appresso hanno un bel partire da radici secondo me molto interessanti, no? Dalla lotta all'OGM, dal preservare il territorio, da un concetto di biodiversità, insomma ci sono un sacco di ingredienti positivi, ma che poi alla fine si concretizzano con poco o nulla, o comunque sì, con un evento mediatico e con un proporsi a livello mediatico molto forte, ma che è un pochino deviante, ecco.
Certe questioni, certi progetti sono stati sicuramente interessanti. D'altro canto, più ti fai elemento dentro il mercato, più devi scontrarti poi con la questione che il mercato ti pone davanti. E oggi come oggi credo che questa è una, diciamo, una nostra modestissima opinione. Slow Food rischia di venire, una volta che la relazione tra Slow Food e Italy diventerà patrimonio di tutti come conoscenza, potrebbe anche darsi che a quel punto spetti il futuro di Slow Food sia maggiormente nelle mani di Italy che di Slow Food stessa, perché è un conto fare da fuori cultura alimentare, è un conto dover giustificare che i propri presidi, i propri prodotti, qualunque tipo, in questo caso faccio un discorso, diciamo, economico, che i prodotti sono venduti con un ribasso del 30% perché è un'offerta speciale. E tu come giustifichi allora quel sogno che hai venduto di esperienza, di apprendimento, di consumo con la scontistica della vendita? A quel punto sarà complicato. Oggi come oggi pare che stiano vertendo su altri tipi di progetti che li portano lontano, che li portano a parlare di 10.000 orti per l'Africa. E come avete letto, insomma, è curioso vedere come sia una lettura completamente astorica quella che loro riportano, come se non ci fosse cultura là e come se i bisogni eventualmente che ci sono realmente là, mi riferisco alla cultura alimentare, cultura di produzione, ma se questi bisogni che loro hanno là ci sono, forse hanno delle cause storiche che, insomma, non per forza dobbiamo ragionare in termini massimalisti, però è evidente come tuttora ci siano dei fortissimi interessi da parte degli stati europei, del Nord America, della Cina. La Cina è sempre più inserita in Africa, ormai sta soppiantando completamente la relazione che tanti africani avevano in primis con la Francia, e la Cina non arriva come nessun altro degli stati citati a portare semplicemente dei doni, ma vuole in cambio tanto. Loro semplicemente parlano di questi 10.000 orti per l'Africa senza fare un minimo di ragionamento critico, per cui insomma a noi interessa in modo particolare cercare di leggere tra le righe quello che come capitale si racconta, e, ma anche senza poi essere dei fini persone che comprendono, basta dirsi che, insomma, quando tu parli capi di bestiame, quel bestiame lì è il capitalismo, per cui noi dobbiamo uscire da questa situazione e uscire dal capitalismo.
Sì, tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma diciamo, non solo Italy cerca di rifarsi la faccia con queste retoriche di insomma, buoniste, di portare la propria solidarietà economica e non solo in Africa con questi progetti qui, ma fa anche finta di non sapere che molte delle aziende con cui collabora, ad esempio con cui partecipa ad Expo, sono insomma tra le più grandi, cioè, come dire, causano le più grandi motivazioni per cui alla fine molti paesi dell'Africa si trovano nello stato in cui sono, cioè a partire dal delta del Niger, che viene insomma devastato e la cui vita degli abitanti viene continuamente distrutta e resa invivibile nel vero senso della parola da compagnie petrolifere con i quali Italy partecipa e collabora apertamente.
Sì, che dicevi sicuramente benissimo, ma basta scorrere davvero l'elenco dei partner di Salone del Gusto o dei partner di Expo per vedere che non c'è nessun tipo di filtro che porta denaro, competenze di un certo tipo, contatti, ben accetto, non c'è un regolamento etico, esageriamo, diciamo questa grande parola, che mette un filtro e dice arriviamo fino qui, oltre chi fa qualcosa di oltre no. E infatti vediamo che ci sono Enel, c'è Eni, c'è, diciamo, tutto quel, c'è Selec Ex, c'è tutto un comparto di soggetti che vanno da, appunto, da Finmeccanica all'energia atomica alla estrazione del petrolio, ma non si sente nessun tipo di critica a questi soggetti da dentro, perché ancora ieri cercavo di dialogare con un distretto di economia solidale che è dentro Expo Milano, e ancora mi veniva ripetuto che loro sono dentro perché è importante che ci sia una voce critica, ma sinceramente non si è mai sentita questa voce, e dunque è proprio, non è neanche un scatola vuota, è un'immagine a due dimensioni, non arrivano neanche alle tre dimensioni. È una formula retorica, è una parola d'ordine che si danno, ma non dicono nulla di critico.
Esatto, anche perché voglio dire, si riempiono la bocca di queste parole rimanendo sempre sul generale, cioè in realtà mai puntando il dito contro i veri insomma complici di sfruttamento, di devastazione, eccetera, che loro stessi pretendono invece di cercare di debellare e di criticare, però di sicuro non succederà mai che loro facciano i nomi di queste aziende, di queste persone, o che si dissocino da questo tipo di azioni. Cioè loro parlano continuamente di voce critica all'interno di Expo, ma mai effettivamente riconoscendo gli attori di ciò che loro criticano, ecco.
Mm-mm, assolutamente.
Anche perché sarebbe poi brutto, no? Cioè partecipare a questo evento e poi fare il nemico dei maggiori sponsor di Expo stesso.
No, questo mi collego a questo, se ho ancora un minuto, per
sì, certo.
Rilanciare anche un altro testo che abbiamo scritto in queste settimane, ed è un testo, è una sorta di lettera aperta che ci siamo sentiti, diciamo, quasi in dover di scrivere ad alcuni arci. Milano, Arci Lombardia sono tra i capifila di quel gruppo di associazioni, di ONG del settore dell'ambientalismo che stanno dentro Expo dei Popoli e che avranno sede a Cascina Triulza dentro Expo. E attorno a questa loro presenza si è generato un gran parlare, perché è la prima volta che un'esposizione universale ospita questo tipo di realtà, perché la loro presenza è importante sia in veste critica che di progettualità a venire, e tutti questi discorsi che possiamo immaginare. Quando è successo che un Arci ci ha chiamato per presentare il dossier, ovviamente noi non abbiamo, cioè siamo stati costretti a ragionare sul da farsi. E visto che questo Arci nello specifico, questo proprio specifico Arci, veniva conosciuto, riconosciuto come un luogo in cui quotidianamente si portavano avanti delle battaglie politiche interessanti, e dunque ci pareva che potesse essere un interlocutore. Per cui abbiamo cercato di scrivere un testo, una lettera aperta appunto, trovate sempre sul blog di antispefa.noblogs.org, alla categoria Farre Fuoco, dove noi diciamo, riconosciamo in eventuali specifici locali arci che vogliono stare con noi a ragionare su questi aspetti degli interlocutori politici e umani, e chiediamo di prendere parola dentro la loro rete locale, quindi arci provinciali, poi arci regionali e poi eventualmente quello nazionale. Ci sono tantissimi punti dello statuto che sarebbero tranquillamente citabili per vedere come la presenza di arci dentro Expo sia da rigettare, sia un'incoerenza enorme, anzi tante tante voci di incoerenza. Per cui, diciamo, se c'è un ente, un soggetto che si deve dare uno statuto che è etico, che è politico, che è simbolico e che lo scrive e che cita tanti tanti punti sulla guerra, cos'è il lavoro, il volontariato, la malavita, e poi sta dentro l'Expo, noi diciamo, ma avete scritto questo bel testo, questa bella piccola costituzione, statuto che dice tante cose carine, allora leggetele.
Infatti, quindi, guarda, sono contenta che ti sei agganciato tu, no? Io non osavamo interromperti perché appunto ci senti male e rischiavamo poi di accavallarci. Però se tu sei d'accordo, visto che i compagni della trasmissione dopo non ci saranno, possiamo prenderci un 10 minuti in più e pensavamo di leggerlo completamente, se a te sta bene, così almeno... lo esaminiamo proprio punto per punto, penso che sia dovuto. Pronto, mi senti?
Ah sì, scusa, andate un attimo la comunicazione, perdona.
Ah no, no, ti stavo dicendo che in chiusura di questa diretta pensavamo di leggere comunque completamente il testo Arci, visto che l'hai citato, e così almeno ne diamo lettura completa, e con il rimando appunto al link del sito. Visto che abbiamo qualche minuto in più e i compagni della trasmissione dopo non ci sono.
Sì, sì. Guarda, è stato... Per noi è stato importante comunque come ragionamento, e credo che possa essere, l'abbiamo fatto diciamo in primis per noi, ma il testo non vuole essere assolutamente firmato da noi, crediamo che possa essere uno spunto che persone dentro e fuori ogni ARCI possono fare proprio e sottoporlo eventualmente all'ARCI sotto casa se ci vanno. Ma anche se non ci vanno, in realtà anche noi infatti non magari non li seguiamo con assiduità, però crediamo che una volta che sono dentro ci possono essere dei soggetti, dei locali specifici che fanno del loro percorso appunto ricreativo, culturale, anche un percorso politico, e dunque perché non esporre alla propria assemblea un testo dove si dice ma vabbè, siamo dentro, però perché siamo dentro? Perché non portare realmente una voce che sta a uscire?
No, certo, adesso al di là della condivisione o meno del tesseramento, su certo, cui non mi esprimo, anche se sai come la penso, il discorso Arci, devo dire che in alcuni circoli, come ad esempio, senza stare a fare nomi, qua a Torino, era già stato rilanciato anche sul discorso caccia, no? Quindi alcuni circoli Arci si sono anche premurati di far presente la loro posizione contro la caccia, al di là di quello che pensa e quello che continua a portare avanti il discorso dell'Arci nazionale. Quindi ci sono comunque degli spunti e così degli stimoli a reagire alle direttive nazionali, per cui questa riflessione che è stata fatta, come dici tu, senza nessuna firma, ma solo per ribadire quanto possa essere importante lo schierarsi o comunque essere coerenti rispetto alle politiche che cerchi di portare avanti, secondo noi è decisamente notevole.
Sì, non volevamo nemmeno appunto svilire il lavoro che viene fatto sul territorio quotidianamente. Poi c'è chi preferisce l'occupazione, chi preferisce prendersi un posto in affitto, in qualche concordato e proseguire la sua lotta politica, c'è chi preferisce aprire un circolo. Ognuno, insomma, poi ogni singola specificità può avere le sue i suoi pro e i suoi contro, però noi volevamo mantenere un canale aperto.
Certo.
Perché crediamo che appunto basti un ARCI per farci dire va bene, allora non diciamo no per partito preso, ecco.
Certo.
Questi sono stati, diciamo, questo e quello sul Salone del Gusto, le ultime nostre produzioni, ecco, in merito.
Beh, direi sempre interessanti, grazie per dedicare il vostro tempo a queste riflessioni.
No, beh, in realtà siamo in questi mesi abbiamo preferito optare anche per cercare di ottimizzare il lavoro fatto su questi temi con il dossier, sempre sul blog Antispesa troverete molte date in cui viene presentato il dossier, un po' perché crediamo che appunto abbia necessità di vivere il più possibile in questi mesi, perché una volta che finirà Expo anche il dossier in qualche modo avrà perso parte del suo senso, e un po' perché ci serve per comunque mantenere un dialogo aperto con posti, persone, compagni e compagne, per cercare di, come uno dei nostri obiettivi era anche portare complicità e solidarietà a compagni vegan antispecisti che hanno bisogno in tante parti d'Italia dove siamo sempre così minoranza, per cui anche tramite il dossier magari si trovano nuove simpatie politiche, nuove realtà, ci capita in questo momento di far parte, di spingere su i primi passi di questa nuova campagna contro DHL, Air France, KLM, quindi senza ritorno. Per cui, insomma, stiamo spingendo sul dossier, sulla presentazione.
Certo, se vuoi ricordare tu quella del prossimo venerdì 21 novembre, poi noi ricorderemo quella del 28 che sarà qua a casa nostra.
Sì, questo venerdì 21 collaboriamo, Far Fuoco collabora con il Garage Anarchico a Pisa, e alle 18 c'è la presentazione del dossier al Polo Carmignani, che sta in Piazza Cavalieri, quindi in centro a Pisa, e ci sarà la presentazione e poi un buffet vegan.
Ok.
E poi tocca a voi.
Poi toccherà a noi il 28, quindi il venerdì successivo, qua nella Blackout House. Senti Paolo, io per ora ti ringrazio. Se vuoi aggiungere qualcosa, se i compagni e le compagne vogliono commentare qualcosa, e direi che vabbè, intanto grazie, e ci leggiamo invece, insomma, l'articolo su Arci, e ci riaggiorniamo prossimamente.
Sì. Io chiudo esprimendo la solidarietà da parte di noi tutti, Far Fuoco, ai compagni e le compagne che in questi giorni devono subire la repressione delle istituzioni, perché sappiamo bene cosa sta succedendo con il piano casa e i piani di sgombero e sfratto che da qualche settimana sono sui media, sui giornali, sulle radio, dove è iniziata questa campagna di odio e di paura, instillata a piene mani alle persone, che ha mischiato racket e occupazioni per necessità, ha mischiato Aler a Milano, MM che prenderà in affido decine di migliaia di alloggi a Milano, il comune, insomma, hanno fatto un grande calderone per arrivare a giustificare questi sgomberi di questi giorni, e mi riferisco, essendo di quelle parti, in primis a Giambellino e Corvetto Oggi, per cui da parte nostra tutta la solidarietà ai compagni e compagne a Milano.
Certo, condividiamo.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, a presto.